Stasera siamo qui raccolti per il secondo appuntamento del ciclo promosso dal nostro Istituto di Scienze Religiose e dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Modena a proposito di un tema importante: costruire il dialogo, 100 anni di cammino ecumenico a partire da Edimburgo 1910. Questo secondo appuntamento sarà guidato dal professor Riccardo Burigana, direttore del Centro Documentazione per l'Ecumenismo di Venezia. Lo ringrazio vivamente per la sua presenza, per la disponibilità e l'amicizia che con la sua presenza ci dimostra. Il taglio dell'incontro di questa sera verte sulla prospettiva cattolica a 100 anni da Edimburgo, a 50 dal Concilio Vaticano II, risultati e prospettive del movimento ecumenico in ambito cattolico e comunque dal punto di vista cattolico. Lascio immediatamente la parola al nostro relatore, poi ci sarà spazio per domande, per interventi. Dal momento che questa sera non abbiamo vescovi che fanno inaugurazioni e discorsi, possiamo iniziare abbastanza puntuali e terminare certamente puntuali. A lei la parola.
Buonasera a tutti, io ho pensato di intitolare questa mia relazione non solo per dovere, e vedremo se alla fine di questa nostra chiacchierata riusciremo a capire cosa vuol dire per la Chiesa Cattolica costruire l'unità non solo per dovere. Effettivamente il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani era uno degli scopi principali del Concilio Vaticano II. E fin dalla mia elezione, io mi sono formalmente impegnato a promuovere l'adempimento delle sue norme e dei suoi orientamenti, giacché pensavo che questo fosse per me un compito preminente. La vostra presenza oggi qui ha dunque un valore simbolico. Essa manifesta che la Chiesa Cattolica, fedele all'orientamento preso al Concilio, non solo vuol continuare ad avanzare per la via che porta al ristabilimento dell'unità, ma nei limiti dei suoi mezzi e in piena docilità alle ispirazioni dello Spirito Santo, desidera intensificare a tutti i livelli il suo contributo a questo grande movimento di tutti i cristiani. Non si guarisce una malattia somministrando analgesici, ma attaccandone le cause. Ho voluto iniziare con una citazione da Giovanni Paolo II. Questo è il discorso che il Papa ha tenuto il 18 novembre del 1978, poco più di un mese dalla sua elezione, quando ha incontrato i membri del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. Mi piace iniziare con questa citazione perché è chiaro, e non può essere che chiaro, che per la Chiesa Cattolica la dimensione ecumenica della testimonianza cristiana, a partire da un certo momento, da quel Concilio Vaticano II qui con tanta chiarezza e forza evocato, e se uno volesse andare a leggersi il testo vedrebbe che il Papa Giovanni Paolo II non fa questo richiamo appellandosi alla sua memoria. Lui era stato un padre conciliare, era stato uno dei più attivi padri conciliari, soprattutto sulla Gaudium et Spes, quindi lui poteva dire: io ero là e so di cosa abbiamo parlato. Ma lui fa appello a questa centralità, a questa scelta irreversibile, irrinunciabile e centrale a favore dell'unità della Chiesa, del dialogo, della partecipazione a questo movimento dei cristiani. Il Papa fa appello citando Unitatis Redintegratio. Questo bisogna dirlo, e potrebbe essere solo questo, cioè a partire dal Concilio Vaticano II, la scelta irreversibile della Chiesa a favore di una testimonianza della dimensione ecumenica, potrebbe essere questo solo l'oggetto della nostra conversazione. Se noi avessimo voglia di passare in rassegna testi di Paolo VI, di Giovanni Paolo II e anche di Benedetto XVI, sul quale ci soffermeremo con un maggiore attenzione anche per il rilievo che ha per il presente, vedremo come questo è stata una scelta che, partita dal Vaticano II, la Chiesa Cattolica è venuta arricchendo e rinforzando. Cioè, se inseguissimo tutte le lettere pastorali di tutti i vescovi del mondo, non si parla di 15 vescovi, ma di qualche migliaio, durante 50 anni troveremmo qualche accenno, qualche tremore, qualche freddezza, però il Magistero Pontificio da questo punto di vista non ha né tremore né freddezze. Quella è la strada tracciata dal Vaticano II, su quella strada la Chiesa Cattolica deve muoversi. Io ho pensato di organizzare questa nostra conversazione su due punti. Il primo, una storia giovane, perché si sta parlando del Concilio Vaticano II, non del Concilio di Nicea, 325. Concilio che è stato indetto nel 59 e fra qualche anno, fra due anni, andremo a celebrare i suoi primi 50 anni. Quindi una storia giovane. La storia dell'ecumenismo cattolico fuori dalle catacombe è una storia giovane, un cinquantenne. Il secondo punto, la situazione italiana. Un po' perché il mio lavoro è dirigere questo centro che vuole promuovere l'informazione ecumenica e recuperare la memoria storica del dialogo ecumenico in Italia, ma soprattutto perché della situazione in Italia, del dialogo ecumenico, di quanto i cattolici nelle oltre 220 diocesi che compone il nostro paese fanno, se ne parla poco, troppo poco, secondo me. Quindi quando io sono stato invitato ho detto, bene, vediamo se dedichiamo dello spazio a questo, cioè a come in Italia ora si vive il dialogo ecumenico. Perché una storia giovane? Perché abbiamo già evocato il Vaticano II, è lì che la Chiesa Cattolica ha cominciato a guardare con occhi nuovi all'unità della Chiesa. Esiste una preistoria che è fatta di cosa? È fatta di un atteggiamento della Chiesa Cattolica, di un insegnamento strutturato sull'unità della Chiesa che era chiarissimo. Tutta la verità è posseduta solo dalla Chiesa Cattolica. Gli altri, che si dicono anche cristiani, sono nell'errore, più o meno lontani, scismatici o eretici, devono convertirsi, riconoscere i loro errori e iniziare un cammino per ritornare all'unica vera Chiesa. Perché non è che non si insegnasse l'unità della Chiesa. Anche nel XX secolo, ma si potrebbe andare indietro nel tempo, questa era la posizione ufficiale, questa veniva insegnata. Questo ancora si legge nei testi della preparazione del Concilio Vaticano II, che è stato indetto da Giovanni XXIII il 25 gennaio del 1959. Certo, questa preistoria, dominata da questa posizione, era una preistoria nella quale esistevano anche personaggi, luoghi, eventi che suscitavano molte domande, molte curiosità. Nei manuali si evoca sempre la figura del teologo Ilconga, questo domenicano che negli anni 30 ha cominciato a riflettere sull'unità della Chiesa, e la Chiesa Cattolica, noi lo possiamo dire anche con un certo orgoglio, ha letto tutto quello che scriveva Conga sull'unità della Chiesa. A Roma erano informatissimi su quello che faceva. E per questo, a un certo punto, lui, domenicano francese che siamo a Parigi, ha cominciato a viaggiare. L'hanno prima mandato a Gerusalemme, poi l'hanno mandato ad Oxford e poi l'hanno parcheggiato a Strasburgo. Lui insegnava ai domenicani di Francia, a Parigi, perché Congara ha avuto molti problemi per le sue posizioni. Si cita Congara, se ne potrebbe citare altri, ma guardiamo anche all'Italia, dove particolarmente forte era la presenza di questa idea della teologia del ritorno. addirittura a Roma c'era un'associazione fondata negli anni 40 che si chiamava Unita, diretta da un gesuita, Charles Boyer, che non è l'attore, questo dobbiamo dirlo, non era solo un'omonimia, la quale si preoccupava con una presenza capillare nelle parrocchie, nelle famiglie religiose, nelle istituzioni, di insegnare cosa? Gli errori dei protestanti, gli errori degli ortodossi. Ce n'erano pochi in Italia, ma questo non importa. Quando ci si imbatteva in uno di questi, bisognava convertirlo, spiegargli dove sbagliamo. C'era questa posizione, però in Italia c'era una quantità, le ricerche da questo punto di vista, altro che preistoria, sono all'età paleolitica, in Italia c'era una quantità di persone che con forme diverse, già prima del Vaticano II, si ponevano la domanda, ma chi sono questi altri cristiani? Io qui cito un nome, ma sono veramente tanti, e lo cito perché è scomparso da qualche settimana, da qualche mese, Monsignor Alberto Abbondi, vescovo di Livorno, vicepresidente della CEI, membro del Pontificio Consiglio, un uomo che poi ha avuto nella Chiesa Cattolica e nell'ecumene cristiano un peso notevole. Da giovane prete lui aveva iniziato a parlare con i pastori della sua città, lui veniva da Sanremo, a parlare, a leggere insieme la Bibbia. Era andato una, due, tre volte dal vescovo, aveva portato tutte le carte che autorizzavano questi incontri, che si svolgevano in albergo. Curioso, no? Scoprendo poi in albergo che non avevano neanche la stessa Bibbia. Scoprendo i protestanti che i cattolici avevano una Bibbia italiana. Questo è un nome, ma sono tanti nomi. Questo io lo dico perché quando poi parleremo della realtà italiana, questo serve a capire che le malattie non si curano con gli analgesici, come veniva detto da Giovanni Paolo II, ma hanno avuto bisogno di una lunga fermentazione per poi esplodere al Vaticano II. Perché lo anticipo con orgoglio, la ricezione dell'ecumenismo in Italia ha assunto delle forme straordinarie. Grazie a questa preistoria in 20, 30, 40, 50 di tante persone che hanno preparato il terreno. Certo, questa preistoria finisce con l'indizione del Concilio. Il Concilio Vaticano II è ecumenico, e questo bisogna subito dirlo, era un titolo che apparteneva alla storia dei concili. Anche quello che ha corretto il testo di Papa Giovanni, perché dico corretto? Perché quando Papa Giovanni l'ha pronunciato il 25 gennaio del 59 non ha parlato di concilio ecumenico, ha parlato di concilio generale. Invece poi nel testo ufficiale è venuto fuori il termine ecumenico, quindi apparteneva alla tradizione. C'è chi, sentito, letto ecumenico, ha immaginato, la Chiesa Cattolica vuole chiamare tutti i cristiani, non solo i vescovi, per l'unità della Chiesa. Questo è stato detto subito, dopo qualche mese, dal segretario di Stato. No, non confondiamo. Questo sarà un concilio della Chiesa Cattolica, solo per vescovi cattolici, che si occuperà di materie cattoliche, tra cui anche l'unità della Chiesa. Ma non sarà niente di quello che sta avvenendo. Edimburgo 1910, ma anche Amsterdam 1948. No. È ecumenico perché sono venuti tanti vescovi da tutto il mondo. È ecumenico perché? Perché poi si dirà è stato prodotto un documento sui principi cattolici dell'ecumenismo, il decreto Unitatis Reintegratio. Ma io credo che si può ben dire che questo concilio è stato ecumenico perché è stato un evento ecumenico. Cioè la sua stessa celebrazione, fin dall'indizione, ha dato l'idea, con tutta una serie di fatti, che la Chiesa Cattolica si poneva sulla strada dell'unità in termini radicalmente nuovi. E non perché quel bizzarro Papa che abbiamo eletto, qualcuno forse avrà detto, avessimo eletto l'altro, cioè Agagianian invece di Papa Giovanni, incontrava tutti. Anche gli ebrei si sono messi a incontrare il Papa. E non per convertirli, ma per ascoltarli. Incontrava gli anglicani, mandava a giro per il mondo il suo uomo di fiducia, il cardinale Agostino Bea, a incontrare i cristiani di altre confessioni per spiegargli cosa era il concilio. Il Papa che il 5 giugno del 1960, quando si comincia a far sul serio per la preparazione del concilio, crea un segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani e non gli dà programma, non gli impone come le altre commissioni dei temi da trattare, proprio perché quel segretariato dovrà occuparsi di tutto, perché il concilio non sarà ecumenico perché avrà un documento. Sarà ecumenico nella misura in cui la Chiesa Cattolica riuscirà a presentare agli altri cristiani in termini ecumenici la propria dottrina, tutta la propria dottrina, non solo quello che di volta in volta l'interlocutore, sia un luterano, un anglicano, un metodista o un ortodosso russo, ha piacere di sentirsi dire. Questo segretariato svolgerà questa funzione, sarà un pungolo durante tutto il concilio, produrrà dei documenti, ma soprattutto prima dell'inizio del concilio vincerà una battaglia che non era così scontata che fosse vinta, cioè la battaglia di avere una presenza in concilio di osservatori delegati di chiese e comunità cristiane. Non hanno diritto di voto, questo non si poteva avere tutto. Tutto e subito non si accorda né con la Chiesa né con le comunità primitive. Ma Bea otterrà che verranno fatti degli inviti ufficiali alle chiese e anche alle organizzazioni ecumeniche. E quando il concilio si apre, in un posto visibile a tutti i vescovi, su una tribuna, c'è un gruppo di diverse decine che cresceranno col tempo, che rappresentano l'interesse degli altri cristiani per il dialogo, per il concilio ecumenico. Quindi diventa una celebrazione, il concilio Vaticano II, un evento ecumenico, ma lo diventa anche nella misura in cui ci sono dei gesti ecumenici. Segretariato? Il segretariato vale come le altre commissioni, questo lo dice Giovanni XXIII. Gli altri cristiani? Con gli altri cristiani bisogna intanto incontrarsi, questo lo fa Paolo VI. Nel gennaio del 64, a concilio ancora aperto, prende e va in Terra Santa e incontra il patriarca Atenagora di Costantinopoli e si abbracciano là dove il cristianesimo è iniziato. Un'immagine, un gesto che per molti storici, ma per molti anche commentatori del tempo, è valso molto più del decreto unità di disintegrazione, perché il Papa non era lì per convertire Atenagora, per sconfiggerlo, per scomunicarlo, per rinnovargli quella scomunica che venne formalmente stracciata alla fine del concilio l'8 dicembre del 65, ma per abbracciarsi e per pregare insieme per l'unità della Chiesa. Quindi è una prospettiva nuova ed è quasi inevitabile che da questa prospettiva nuova, che non è quindi determinata dal testo, se voi mi permettete una piccola parentesi, quando io insegno gli studi sui ecumenici dico bene, nell'avvicinarci del cinquantesimo del Vaticano II bisogna uscire dalla logica del supermercato, perché il supermercato ha tutti i reparti, frutta, verdura, carne, surgelato, forse parlo per me, anche io come cattolico ho usato il Vaticano II, pensate il termine, ho usato con questa logica. Ecumenismo? Mi prendo quel decreto e sono a posto. Ecclesiologia? Leggo la Lumen Gentium. No, invece si parte dal decreto di disintegrazione, si parte dal Lumen Gentium, perché è tutto il corpus dei documenti del Vaticano II che è stato pensato in termini ecumenici. Cioè, pensato, questo venne detto subito nel concilio novembre del 62 dal vescovo di Bruges, Emile Desmet, pensato proprio per spiegare agli altri cristiani qual era la dottrina della Chiesa Cattolica. Quindi bisogna uscire dalla logica del supermercato, recuperare quel corpus e anche quello spirito che era sopra, intorno, sotto a quel corpo di documenti, quello spirito che era incarnato da Paolo VI quando è andato a Gerusalemme, quando ha stracciato la scomunica e lo ha continuato a guidare, perché Paolo VI è stato il primo Papa ad andare a Ginevra, al Consiglio Ecumenico delle Chiese, a rilanciare l'impegno della Chiesa Cattolica. Quindi da questo clima, da questo corpus documenti, da questo spirito, da questo dibattito, era inevitabile che la Chiesa Cattolica iniziasse una stagione di dialogo. Dialoghi a livello internazionale, dialoghi a livello nazionale, che hanno prodotto decine di documenti. Noi in Italia siamo molto fortunati, abbiamo lo strumento, l'Enchiridium Ecumenicum, carissimo, però molto ricco di documenti. E anche lì bisogna vincere un po' la pigrizia, perché non sono tutti documenti. È la punta dell'iceberg. Per esempio, mancano molti dei documenti nazionali, ma non di dialogo semplicemente, ma anche dei consigli delle chiese cristiane. In Italia non c'è un consiglio delle chiese cristiane in Italia, sono in alcune realtà, qui a Modena ne avete uno. In altri paesi no, in altri paesi, l'Australia per esempio, la Chiesa Cattolica fa parte del Consiglio delle Chiese Cristiane e sono loro che, dialogando come Chiesa Cristiana, producono un documento. Questo lo dico perché a volte, pensando all'ecumenismo, si dice una delle pietre miliari di questo dialogo è stata la dichiarazione comune sulla giustificazione tra cattolici e luterani del 99, sì, oppure i documenti della Commissione Anglicana Cattolica che negli anni ha prodotto 3 documenti fondamentali. Sì, questi sono importanti, ma ce ne sono decine, perché è stata una stagione di dialogo in cui i documenti sono stati solo il frutto di un lavoro di conoscenza, di purificazione delle proprie dottrine sugli altri, nel quale la Chiesa Cattolica è entrata con tutto il suo peso, perché è iniziato con Vaticano II un processo che pure ha avuto qualcuno col freno a mano, ma che ha inevitabilmente trascinato episcopati e chiese nel dialogo con gli altri cristiani. Certo, questa stagione del dialogo forse qualcuno ha pensato che fosse sufficiente, come se 4, 5, 6, 10 secoli di disinteresse per l'altro, no, di condanna per l'altro, potessero scomparire con qualche decennio di incontri di teologi che scrivono e sottoscrivono dei testi. Questo ha dato un certo senso di frustrazione al dialogo ecumenico e è stata riscoperta questa idea del fare. Facciamo insieme, testimoniamo insieme. Io lo dico, da qualche settimana è finita, no? Questo mese dedicato al creato. I cristiani in Europa quest'anno lo hanno particolarmente festeggiato tutti insieme. Cioè, tutti i cristiani possono testimoniare insieme come la creazione non sia un bene da sfruttare, ma sia un dono da salvaguardare. La rendita della creazione, del creato non è quanto crescono i conti in banca, ma quanto questo dono servirà a chi verrà dopo di noi. E su questo i cristiani in Europa, più che in altre parti del mondo, su questo hanno camminato molto. L'assemblea di Sibiu nel 2007 da questo punto di vista è stato un momento forte, ne è stata presa consapevolezza. Si è condivisa un'intuizione che era inizialmente della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli. Però guardate che il fare è anche produrre qualcosa che serve a tutti, perché sempre rimanendo in Europa, noi abbiamo un testo semplice, chiaro, che è la Carta Ecumenica, che è un prodotto del fare insieme, del porsi il problema perché le chiese a livello magisteriale sono tanto impegnate per l'unità e poi nella prassi quotidiana si vive anche all'interno delle singole chiese tutto meno che l'unità, per non parlare poi della comunione. Fare insieme vuol dire anche tradurre insieme la Bibbia. Per la prima volta i cristiani hanno cominciato a tradurre insieme la Bibbia. Certo, i cristiani, i cattolici lo facevano anche prima del Vaticano II, a loro rischio e pericolo, dopo il Vaticano II, dopo che è stato promulgato la Dei Verbum, l'ultimo capitolo è chiarissimo da questo punto di vista, anche i cattolici hanno partecipato a questo fare insieme una traduzione, che vuol dire? Vuol dire confrontare le diverse tradizioni che su quel testo ci sono, perché nel corso dei secoli le lingue materne hanno provato a rendere il testo più. Quindi un tempo del dialogo, un tempo del fare, che sono frutti del Vaticano II, che sono arrivati nel momento in cui sono cresciuti e poi Benedetto XVI si è dovuto confrontare con questo, con questa situazione del dialogo ecumenico. E questo è l'ultimo punto del primo punto, una storia giovane. Allora, io non sono pagato da Benedetto XVI, nel senso che io cerco di leggere i testi e i gesti che lui fa e di ragionarci sopra. Questo lo dico perché a me a volte incuriosisce come viene presentato Benedetto XVI da quello che lui realmente fa in campo ecumenico. Noi ora ci limitiamo al campo ecumenico, perché fin dall'inizio del suo pontificato Benedetto XVI ha messo l'unità della Chiesa, secondo lo spirito del Vaticano II, come una sua priorità. Questo l'ha detto subito e ha cominciato subito a fare dei gesti concreti. Per esempio, ha resuscitato un morto. Perché la commissione mista cattolica ortodossa era morta, non era sospesa, era morta. Era stata un'intuizione di Giovanni Paolo II di raccogliere intorno a un tavolo teologi cattolici e teologi delle diverse chiese ortodosse che avevano cominciato a lavorare. A un certo punto si erano fermati. E lui invece ha detto, bene, la Chiesa Cattolica chiede di riprendere il dialogo. E questa commissione ha prodotto il documento di Ravenna. Non mi piace, è troppo povero, troppo complicato. Questo dopo. Intanto quel morto è risuscitato e ha cominciato a ricamminare. Con tutti i problemi? Con tutti i problemi che ci sono quando si vanno a affrontare i nodi del dialogo ecumenico. Perché il documento di Ravenna non discute dei confini delle diocesi, non discute del numero dei bottoni che devono avere o i monsignori o delle candele nelle chiese. Va ad affrontare la questione ecclesiologica, il rapporto che ci deve essere tra un primus e il vescovo. Il rapporto che ci deve essere tra un'esperienza di chiesa sinodale e un'esperienza di chiesa dove c'è un primato da esercitare. E non mi meraviglia che dopo il documento di Ravenna, che per alcuni doveva essere l'anticamera della storia del movimento ecumenico, è molto bello vedere che ciclicamente quando si firma un documento c'è chi dice è l'anticamera, 2 settimane e facciamo una nuova chiesa, siamo a posto. Non mi meraviglia che dopo quel documento è stato promulgato, è stato firmato, approvato, ha ricevuto critiche severissime sia dagli ortodossi che dai cattolici e ora è cominciato un percorso di lettura frase per frase. Non mi meraviglia, perché se da Ravenna si farà un passo in avanti sarà veramente per immaginare una chiesa unita, con le proprie tradizioni, con le proprie diversità, ma una chiesa diversa da quella che ha scritto il documento di Ravenna. Ora, qualcuno mi dirà, sì, ma questo sì, lo leggiamo sui giornali. Guarda solo, è strabico, Benedetto XVI, guarda solo agli ortodossi. Quanti rapporti con la Chiesa russa? Quante coccole con la Chiesa russa? Quanta sintonia su alcuni temi? I protestanti sono stati abbandonati a se stesso. Io lo dico, ma con molto affetto, sì, ora, la Chiesa valdese italiana è importante, però ecco, il protestantesimo è un po' più ampio della Chiesa valdese in Italia. questo lo dico con affetto, poi ne parleremo della situazione italiana, perché quando il Papa pensa a qualcosa, io mi illudo da cattolico che pensi alla Chiesa universale, perché il protestantesimo vive una stagione di grande difficoltà, di grande problema. Perché? Perché al suo interno le chiese storiche sono attraversate da un dibattito fortissimo su alcune questioni, che sono questioni etiche, e sono anche questioni legate alle ordinazioni. Su questi due punti c'è una spaccatura trasversale nella Chiesa. La Chiesa luterana ha in qualche modo rinviato il problema. La Chiesa anglicana settimanalmente si sentono, si leggono notizie di fratture che creano altre fratture. Un piccolo esempio che a noi è lontanissimo, ma questo per dire l'universalità. È notizia di 2 settimane fa che la comunione anglicana ha sospeso 2 vescovi del Sud America dalla partecipazione agli organismi della Chiesa anglicana. Perché? Perché questi 2 vescovi hanno dato ospitalità a delle parrocchie della California anglicane che non volevano più stare nelle diocesi, nelle 2 diocesi della California, e hanno chiesto ospitalità alla Chiesa argentina. Hanno chiesto ospitalità perché per loro le decisioni non possono essere prese a maggioranza semplice. Non si discute se ordinare o non ordinare un omosessuale dichiarato con un compagno col 51%. È cosa nuova, serve un processo più lungo, serve un processo che tenga conto di tutte le sensibilità che si richiamano alla tradizione anglicana. Quindi non è che il Papa è strabico. In questi anni di pontificato di Benedetto XVI, il Papa ha continuato a incontrare luterani e anglicani. Ha incontrato William, è andato a Roma, alla comunità luterana, tutti noi l'abbiamo in mente, quella visita, e ha continuato a rilanciare un dialogo che non era tacere su questi punti, che allontanano le chiese luterane e anglicane dalla Chiesa cattolica, perché viene meno una parte forte della condivisione della tradizione. Non ha tacciuto di questi punti, ha continuato ad affermarli, e quindi il dialogo che, sul quale in alcuni paesi si prova a fare, non può non tener conto che a questo punto, nel 2010, a quasi 50 anni dall'inizio del Concilio, è pure una storia giovane della Chiesa Cattolica, ma il dialogo va fatto anche lì, sui nodi che tengono lontani i cattolici dalle chiese storiche. Cioè, nel mondo del protestantesimo, chiamiamolo così, me lo perdonete, esistono anche le chiese pentecostali, le chiese del risveglio. Hanno una storia molto più recente, anche loro poco più di un secolo. Con queste c'è sintonia, sì, c'è sintonia su alcuni valori e grande distanza su altri, però anche su questi non è un'invenzione di Benedetto XVI, perché se si prendono quegli inquiridium biblico, inquiridium ecumenicum che citavamo prima, si vede che già negli anni 70 la Chiesa cattolica con alcune di queste comunità pentecostali ha provato a iniziare un dialogo, perché rappresentano milioni, decine, centinaia di milioni di cristiani che con la Bibbia e solo con la Bibbia vogliono vivere e testimoniare il cristianesimo. E là dove ci sono i cristiani, la Chiesa cattolica, non solo per dovere, ma per fedeltà alla sua vocazione, deve andare a dialogare, anche se chiudono la porta. E questo ci introduce al secondo punto, la nostra Italia, questa straordinaria avventura che è stato il dialogo ecumenico. Abbiamo parlato di come il Vaticano II sia stato un evento ecumenico. In Italia è stato talmente un evento ecumenico che la sua ricezione non è iniziata il 9 di dicembre del 1965, cioè il giorno dopo, ma già durante il Concilio in Italia si è cominciato a riflettere su cosa voleva dire questa strana parola ecumenismo. Qui ci sono dei membri del SAE, va da sé che l'esempio che viene sempre fatto ha ragione, non è che è una cosa inventata. È che Maria Vingiani, questa giovane donna veneziana che si era trasferita a Roma nel 59, nel 64, luglio del 64, con una certa copertura, dietro di lei c'era il cardinal Bea, decise di fare una cosa strana, portare delle persone una settimana in montagna, tutte insieme, a riflettere su unità, missione della Chiesa. Questo lo fa, io insegno storia della Chiesa e le date sono importanti, lo fa prima della promulgazione del decreto Unitatis Redintegratio, non dopo. D'accordo? Però non c'è solo lei, perché se noi guardiamo quel 64, cioè prima dell'Unitatis Redintegratio, sono tante le piccole fiammelle, alcune vengono portate solo alla luce, altre che nascono. Per esempio, un arcivescovo che non ha goduto di grande fama come uomo attento al Vaticano II dopo il Concilio, un arcivescovo che si chiamava Ermenegildo Florit, che nella storia della Chiesa è legato a tanti fatti, ma anche alla ferita della Chiesa di Firenze causata dall'isolotto, nel 64 dedica la sua lettera pastorale, molto dotta, all'unità della Chiesa, per spiegare esattamente che cosa è l'unità della Chiesa. Questo ve lo dico perché sono anni, il 64, il 65, nei quali veramente in Italia in tanti si chiedono che cos'è l'ecumenismo e cercano di dare delle risposte. Perché dico cercano? Perché, ora lo diciamo subito, perché in molti casi le nostre diocesi nel 64, nel 65, sono composte interamente da cattolici. Sono pochissimi gli ortodossi, ci sono queste comunità di evangelicali, ma con i quali i rapporti sono molto tesi, molto duri. Addirittura il governo americano negli anni 50 si è lamentato presso il governo italiano per come vengono trattati. E poi ci sono i baptesi, distribuiti, ma soprattutto sono presenti a Pinerolo. E non è un caso che a Pinerolo, già nel 1960, iniziano dei regolari contatti, autorizzati questa volta dal vescovo, tra cattolici e baptesi. Una specie di commissione mista. E il vescovo ne è informato e, per quanto possibile, ne dà conto alla diocesi. Vescovo è Monsignor Gaudenzio Bignacchi, è un uomo pre-conciliare, però anche lui intuisce che è venuto il momento di dare luce a questi contatti che ci sono. Questo ve lo dico perché se poi noi ripercorriamo molto rapidamente gli anni che vanno dal 66 fino al 2000, 66 perché? Perché il cardinale Urbani, il presidente della CEI, quando tiene la prima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana post-conciliare, indica l'ecumenismo come uno dei punti su cui i vescovi vanno a lavorare. Certo, dice che non bisognerà farsi prendere da facili entusiasmi. Però, nel dir questo, poi nominano anche un vescovo, il vescovo di Frosinone, Monsignor Maraffini. Io ancora ci ho lavorato abbastanza su questo periodo, non ho capito perché la scelta era caduta su di lui, ma spero di poter andare nell'archivio diocesano per vedere poi perché questo vescovo era un vescovo giovane, ma che non si era poi segnalato in concilio, venne incaricato di seguire i rapporti con gli altri cristiani, i rapporti con le altre religioni, i rapporti con quelli che una volta si chiamavano non credenti, cioè i comunisti. D'accordo? Questi erano i tre segretariati che Paolo VI aveva istituito, perché è vero che Giovanni XXIII crea il segretariato per l'unità dei cristiani, però dentro il concilio è Paolo VI, quello che si dice che era amletico, che faceva due passi in avanti e tre indietro. Ecco, no, invece poi Paolo VI ha creato questi tre segretariati, senza nessuno che gli puntasse la pistola in testa, cioè una sua decisione. Per lui era lo spirito del concilio questo. Ecco, nel 66 il signor Marastini inizia questo lavoro, cioè di organizzare, tanto di vedere cosa c'è in Italia, e il SAE diventa un interlocutore privilegiato. Poi di creare degli incontri per quelli che dovranno nelle diocesi promuovere il dialogo ecumenico, i futuri delegati incaricati ecumenici. Ecco, dal 66 al 2000, questa che è prima una persona sola, poi diventa una commissione, poi torna a essere un segretariato, poi ritorna a essere una commissione, sempre di vescovi, talvolta con qualche laico, promuove molto questo paese. Ma non ce ne eravamo accorti. Questo è un problema. Questo è un problema. Questo è un problema, non sapere come mai in questo paese si è deciso di fare una giornata per l'approfondimento della conoscenza del popolo ebraico, non per la memoria, no? Perché senza una approfondita conoscenza del popolo ebraico, i cattolici perdono qualcosa, il dialogo ecumenico manca di respiro e soprattutto non si può rispondere all'antisemitismo, che è una malattia che è dentro l'Occidente. E non si sa che quando questo viene deciso dalla conferenza episcopale italiana, inizia e coinvolge i cristiani nelle varie realtà, porta a scoprire la presenza o le radici di comunità scomparse ebraiche in tante diocesi, e fa sì che nel 1997, nella seconda assemblea europea ecumenica a Graz, sono i vescovi italiani che si fanno carico di spiegare agli altri vescovi cattolici, alle altre chiese, perché l'antisemitismo non appartiene solo alla Germania del nazismo, percorre tutto il XX e il XXI secolo, sono i vescovi italiani che si fanno carico di spiegare a quelli che sono lì quanto sia importante che diventi europea questa giornata, che anche le altre conferenze episcopali la facciano proprio. E trova un ascolto, trova un interesse. Nell'assemblea del 2007 a Sibiu il tema dell'ebraismo, lo dobbiamo dire, è stato trattato in maniera molto marginale. Invece a Graz no, a Graz i vescovi italiani lo ottengono. Come i vescovi italiani riescono in questo periodo dal 66 al 2000, veramente io ho chiamato laboratorio ecumenico, perché riescono anche a formulare dei testi sui matrimoni misti, che non sono importanti solo per il contenuto. Sono due, Chiesa Cattolica e Chiesa Valdese Metodista, arrivano a redigere insieme e a far approvare dall'Assemblea Generale della CEI e dal Sinodo due testi, uno sui principi, l'altro sui principi, sulle applicazioni. È importante perché si affronta un tema che, seppur marginale numericamente in gran parte d'Italia, era un tema sul quale si era vissuto il dramma dell'ecumenismo. Perché? Perché per secoli, per decenni, anche nel XX secolo, per secoli indietro, ma nel XX secolo per decenni, il matrimonio diventava un momento in cui dovevi decidere da che parte stare. E invece con questi due testi arriva a maturazione una riflessione già presente nelle chiese, in cui si sta nella Chiesa di Cristo, che è una, declinata in tanti modi, ma è una. E non è un caso che questi documenti poi hanno dato origine a un altro documento, quello con la Chiesa Battista, che ha avuto vicissitudini più travagliate e meno rilievo, perché è stato approvato qualche mese fa, l'anno scorso. Ecco, ma questi due testi sui matrimoni misti tra Chiesa Cattolica e Chiesa Valdometodista poi sono finiti in tante cancellerie di diocesi europee. Nelle nostre, questo è un altro problema, come mai molto di quello che viene fatto in Italia in ambito ecumenico dai vescovi, per i quali bisognerebbe avere appunto un certo ascolto, rimane poi nei loro cassetti o nelle biblioteche. Dal 66 siamo arrivati al 2000, il 2000 è un anno del digiuno ecumenico, è un anno in cui si comincia a parlare dell'inverno ecumenico. Perché? Perché il soggetto forte del dialogo ecumenico in Italia per la Chiesa Cattolica, cioè la Chiesa Valdese, inizia un fuoco di sbarramento, mi perdonerete questa immagine bellica, a me che non amo la guerra, ma insomma, fuoco di sbarramento prima del Giubileo, per dire che il Giubileo è un elemento che divide per tanti motivi, e in questo fuoco di sbarramento entrano anche altre questioni che sono rimaste e sono tuttora sul tappeto tra cattolici e valdesi. Quindi è un anno che segna, se non uno stop, indubbiamente a livello nazionale, un momento di forte riflessione su cosa fare, come riprendere, come superare anche alcuni documenti che sono fortemente travisati, come la Dominus Iesu, che non è stata scritta per la Chiesa Cattolica Italiana. Pone la questione del rapporto del dialogo interreligioso a livello universale. Ecco, mentre i cristiani si domandano che fare in quel 2000, l'Italia, e mi avvio alla conclusione, viene investita da una lotteria. Immagine, da una lotteria. Vince un super bingo. Perché? Perché questo paese diventa una casa per centinaia di migliaia di persone che vengono in questo paese per lavorare. Io dico, ho usato la parola lotteria, bingo, perché? Perché per la Chiesa Cattolica è una straordinaria occasione per interrogarsi su di sé e per conoscere gli altri cristiani. E scoprire che poi l'ecumenismo è anche dare una casa ai cristiani che bussano. Non sempre è un percorso semplice, facile, immediato, ma se noi scorriamo ora l'elenco delle centinaia di comunità ortodosse che sono in Italia, molte di loro, io dovrei dirvi il 90%, hanno trovato casa nelle chiese, negli edifici che la Chiesa Cattolica ha condiviso con loro. E questo è stato un primo passaggio importante. La Chiesa Cattolica non ha chiuso la porta, certo, in molti casi, diciamo, in molti hanno spinto per quella porta si aprisse, questo non dobbiamo negarlo, però poi la porta è rimasta aperta e sono nate amicizie, gemellaggi, scontri, discussioni, interrogativi. Molti cristiani hanno scoperto che il vicino era ortodosso, ma no, è ortodosso russo, che è diverso da un ortodosso romeno, e non è un ortodosso serbo, è un macedone, è un problema, però intanto gli diamo una casa, come ha fatto qualcuno. Cioè esiste una pluralità di chiese ortodosse con le quali prima di tutto ci dobbiamo scoprire fratelli, e questo ha trascinato l'ecumenismo, ha fatto iniziare in questo paese una primavera ecumenica, che non vuol dire che si fa la gita fuori porta, perché durante la primavera ci sono anche i giorni in cui piove, fa freddo, si pensa di essere sempre nell'inverno, si fa una capatina al mare, oppure si vede, io ora vivo in Veneto, la neve che si scioglie. La primavera è una stagione di passaggio, con tutti i problemi e i rischi della stagione di passaggio. Però è una primavera ora, quella che vive la Chiesa italiana, per l'ecumenismo. Lo si vede dal numero degli incontri, lo si vede dalla quantità di iniziative che vengono fatte nelle diocesi con una grande fantasia. E di questo bisogna tener conto. Perché? Perché seppure esistono delle difficoltà oggettive nel rapporto con i fratelli valdesi, nel rapporto con le tante comunità che in questi ultimi 2-3 anni stanno nascendo, comunità del mondo evangelicale, spesso legate a una provenienza geografica nelle nostre diocesi, seppure ci sono delle difficoltà nel tenere separato il dialogo ecumenico dal dialogo interreligioso, verso la quale molti di noi sono quasi risucchiati dalle emergenze, ecco, io credo che veramente a livello universale stiamo andando ai nodi che ancora dividono i cristiani. E per in Italia, questa primavera nella quale noi ci troviamo, per la presenza di tanti fratelli ortodossi e di tanti fratelli evangelicali, sempre di più, è un invito alle chiese, non agli uffici diocesani per il comunismo, non ai vescovi della Commissione Episcopale, ma alle comunità parrocchiali, alle chiese locali, a interrogarsi sull'identità, sulla propria identità, sul fatto che nella propria identità il Vaticano II non è un orpello, non è un peso, non è un qualcosa da citare, ma è la fonte magisteriale più alta, più recente, che ha indicato la strada della costruzione dell'unità della Chiesa. E questo vuol dire che conoscere meglio l'identità della Chiesa Cattolica aiuta a costruire un'unità che è fatta di molteplicità, di tradizioni diverse, sempre che mettono al centro Cristo e l'annuncio di Cristo, ma che soprattutto non hanno niente a che vedere con l'uniformità. Non è qualcosa con cui ci mettiamo d'accordo al minimo comune denominatore. Non è una riunione di condominio. Il cammino che ora le comunità locali in Italia devono percorrere per costruire l'unità. Per questo io credo che ora, nell'avvicinarsi del 50° dell'inizio del Vaticano II, l'ecumenismo non è semplicemente un dovere, una cosa che si deve fare, ma è una strada privilegiata per vivere la comunione e per annunciare con rinnovata efficacia Cristo al mondo, cioè per essere Chiesa una nella luce di Cristo che illumina il mondo. Grazie.